uno speciale di approfondimento dedicato alla letteratura, ma non solo, dedicato all'ambiente. Oggi parleremo anche molto del rapporto tra letteratura, ambiente e bambini, e lo facciamo con Rita Zeri, che è con noi nello studio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
Allora, con Rita parliamo di un festival, di una rassegna, un ciclo di incontri intitolato Mondo Eco, che si stanno svolgendo a Cagliari, ma non solo a Cagliari, a partire dal mese di ottobre. Avete già organizzato una quarantina di incontri.
Sì, sì, esatto. Ci siamo ritrovati in diversi luoghi della città, ci siamo ritrovati nelle scuole, nelle biblioteche, siamo andati a scovare gli angoli più nascosti dell'Ogliastra, abbiamo fatto degli interventi all'interno dei luoghi cittadini. È stata un'esperienza molto entusiasmante e, come sempre, con un riscontro bellissimo.
Ecco, proprio in questi giorni voi, come Mondo Eco, avete ospite una scrittrice, che è una scrittrice di libri per l'infanzia, per i ragazzi, che è con noi collegata al telefono, e che è Emanuela Nava, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti da questa meravigliosa Sardegna.
Allora, tra l'altro, Emanuela in questo momento è con noi collegata dal Poetto, quindi è proprio in una condizione, direi, ideale.
Sì, per... è per
un mare bellissimo che mi voglio portare a casa a Milano.
Ecco, tra l'altro, Emanuela è venuta invitata dal festival proprio per parlare del mare, perché sì, nei suoi libri il mare ricorre spesso ed è, diciamo, protagonista assoluto. Rita, avete organizzato proprio un incontro nei giorni scorsi con,
sì,
i bambini per parlare di questo.
Assolutamente, assolutamente. Il mare quest'anno è anche il tema del festival. Abbiamo pensato che proprio le sue onde potessero condurci a navigare in tutte le contraddizioni del nostro contemporaneo. Infatti anche il simbolo del festival è un uomo solitario che guarda l'orizzonte navigando su un battello che è rappresentato dai libri, dalla letteratura. E questo ragionamento è stato fatto già nei mesi scorsi, proprio grazie agli scambi che abbiamo avuto con Emanuela. Lei ha presentato a Sydney, incontrando le classi della primaria in biblioteca, due suoi libri molto belli, che magari, Emanuela, puoi parlarci di...
La bambina del mare e anche la collezione di Baci.
E anche la collezione di Baci.
Sì, che è un libro che è appena uscito, in un certo senso dedicato, vedete, alla Sardegna, quanto io l'amo, e a Pinuccio Sciola,
sì,
perché si parla anche di pietre, del canto delle pietre. Qui si parte da una collezione di baci per arrivare a altre collezioni di nuvole, di stelle, poi anche di cose molto più vere, reali, cioè da toccare, come possono essere le conchiglie, ma poi le pietre, dalle pietre, il canto delle pietre. Infatti c'è proprio nell'ultima pagina, c'è un riferimento a Pinuccio Sciolla, un ringraziamento e... si cita questo giardino sonoro meraviglioso che c'è a San Sperante.
Ecco, intanto, visto che ha nominato Sciola, le chiedo del suo rapporto con la Sardegna, che immagino quindi non sia un rapporto nuovo, un rapporto che viene da lontano.
No, sono venuta tante volte, sono stata anche invitata da tutte storie, quindi al festival,
sì, certo.
Poi sono stata due o tre volte anche a San Sperate, al festival di San Sperate, dove appunto ho degli carissimi amici, dove avevo conosciuto anche Pinuccio Sciola, sono rimasta incantata da queste sue pietre sonore. Tra l'altro a Milano io ho proprio ascoltato un concerto con strumenti normali come il violino, il contrabbasso, il violoncello, il flauto e
le pietre,
le
di,
pietre
Sciola.
Di Sciola, sì,
certo.
Proprio un concerto fatto così, quindi c'è questo legame. E poi questo grandissimo amore per il mare, perché ha ragione Rita, in molti miei libri è presente il mare. Il mare è inteso come bellezza, grandissima bellezza, a me piace. Poi tantissimi anni fa ho fatto anche la scuola di Barcavela Caprera quando ero una ragazza, quindi grande amore. Ieri sono andata in giro per il porto
a vedere le barche,
a guardare la luna rossa, tutto quello che c'era sulla luna rossa. Però fondamentalmente, come il mare, è la metafora della nostra vita, perché siamo tutti, si dice, un po' con le onde,
sì, in balia delle onde a seconda di quello che succede,
in balia delle onde, quello che succede, non sappiamo mai quello che succede. Poi la cosa interessante, se uno rilegge l'Odissea anche da questo punto di vista, l'Odissea sì è la storia di Ulisse, però in verità è anche il combattimento vero che c'è tra, anche perché gli dèi erano sempre in due, comparivano sempre in due, in questo caso c'è Poseidone e Atena. Quindi Atena è la grandissima stratega, è quella che poi Atena era anche la protettrice dei vasai, della tessitura, quindi cercava sempre di avere tutto sotto controllo, tutto sotto controllo da tutti i punti di vista. Poi arriva Poseidone e rivolta completamente tutte le strategie possibili e immaginabili. Quindi Ulisse, poi io un po' sorrido e dico, ai tempi di Ulisse c'era la vela quadrata, quindi non si poteva risalire il vento, invece con le vele triangolari si può. Ma insomma, a parte questo, che è un dato tecnico, di fatto noi facciamo tanti piani, tante strategie, cerchiamo di contenere tutto nei nostri vasi, appunto come faceva Atena, tessiamo la nostra vita, perché la tessitura, la vita, il testo, i racconti sono proprio delle tessiture, cioè certo, anche il racconto della nostra vita. E i miti ci insegnano proprio a sgarbugliarla, la nostra vita, attraverso quello che racconta.
Ecco, come è iniziata la sua storia di scrittrice? Come ha iniziato a provare piacere nello scrivere le storie, nel condividerle attraverso appunto la letteratura?
Ho iniziato un po' a scribacchiare, come fanno tutti ai tempi del liceo, poi a scrivere anche alcune storie che giudicavo per bambini, lette da Roberto Piumini, sì, amico di una mia carissima amica, che quando le ha lette ha detto che non erano assolutamente
stampate e pubblicate.
No, non andavano bene. Però mi deve avere detto qualche cosa, cerco sempre di ricordarmi, si vede che in un certo senso è dentro il mio inconscio, perché poi quelle storie le ha pubblicate.
Ho
capito. Quindi al momento ne erano tutte sbagliate, mi ha forse detto come avrei dovuto
fare,
sistemarle. E così le ha pubblicate, perché era una piccolissima collana che lui dirigeva, eravamo tutti molto giovani.
Sì.
E poi da questo, e anche da una sua segnalazione, che poi si fidava di me, ho iniziato a lavorare per 5 anni alla trasmissione L'Albero Azzurro, a scrivere i testi, sempre con Piumini, Bruno Tognolini, Sarda, Bianca Pizzorno, Sarda. E da lì ho continuato a scrivere, non ho smesso più.
Ecco, le sarà capitato quindi spessissimo di andare a presentare i suoi libri e di avere davanti un pubblico di ragazzi, un pubblico di lettori dei suoi libri, ma la particolarità di questo giro in Sardegna con Mondo Eco è anche il fatto che qui c'è una forte connotazione ambientale nel festival al quale state invitata. Ecco, che tipo di sensibilità ha riscontrato nei bambini, nei ragazzi, per questi temi, per queste tematiche ambientali così importanti?
I bambini dipendono sempre moltissimo dagli adulti di riferimento,
certo.
Cioè questo lo sappiamo benissimo, cioè i bambini molto spesso ripetono quello che sentono dire in casa, quindi in questo senso noi abbiamo una grande responsabilità rispetto a loro, e però hanno anche una grande vena poetica, perché ieri ho incontrato bambini piccoli di prima e di seconda primaria e ho detto, parlando del mare, perché ho presentato Caro Mare, che è un libro di Cartusia bellissimo, con delle illustrazioni meravigliose, proprio dove si vede il mare, è proprio quello sabbioso, quello roccioso, ma bellissimo, e si parte dal gioco di due fratelli che, non potendo fare il bagno al mare, o perché non abitano al mare, o perché comunque non è estate, lo fanno nella vasca da bagno, improvvisando tutta una serie di avventure marine nella vasca da bagno,
inventandosi un mare domestico, diciamo.
Esatto. E poi anche La bambina e il mare, che è un libro, sì, che esce in una collana per bambini, ma secondo me è un libro per grandi, è un libro quasi d'amore. Anche questa definizione, no, per bambini o per adulti è
sempre limitante.
No, volevo soltanto finire il ragionamento, riprendere quello che stavo dicendo. Allora ho raccontato ai bambini che io avevo sempre avuto freddo quando andavo al mare, di quelle signore noiosissime che iniziano a mettere dentro l'alluce, poi fanno un sacco di versi perché non entrano mai, hanno sempre freddo. Ho detto, però a un certo punto ho capito che c'era una cosa che potevo indossare, e indossata non avrei avuto più freddo. E allora ho chiesto a loro, secondo voi che cos'è? E naturalmente mi diceva il cappotto piuttosto che la muta. E poi c'è stata una bambina che ha detto una cosa molto poetica, ha detto, beh, avrai indossato la coda della sirena.
Ecco.
Che bello.
Ecco, per dire ai bambini. Invece poi cosa ho indossato io, se volete sapere.
Sì, lo vogliamo sapere a questo punto.
Anche la mia parte di poesia. No, comunque la coda della sirena era meravigliosa. Questo per dire che i bambini poi lasciati liberi hanno una
ti superano sempre creatività. Non
superano
c'è...
perché la coda della sirena non l'avevo pensata. Certo. E può essere un buon consiglio per l'anno prossimo. No, invece io quello che indosso è la maschera e il boccaglio.
Ecco,
perché
classico.
Quando mi tuffo i brividi di freddo diventano brividi di bellezza.
E di emozione, certo, per esplorare quello che c'è sotto il mare. Ecco, parlavamo di questo rapporto con i bambini, ma anche con i genitori dei bambini, la funzione che la letteratura per l'infanzia ha poi anche all'interno della famiglia, no? Anche nelle generazioni più grandi.
Ah sì, perché ripeto, quello che poi diciamo sempre noi che scriviamo per ragazzi, per tutti, nel senso che le divisioni, l'età sono proprio commerciali, cioè forse sono delle richieste che fanno gli adulti o che fanno gli insegnanti, ma io che vengo dalla scuola della Donatella Zigliotto, quindi degli istrici, proprio l'inizio della letteratura per l'infanzia in Italia, lì non era indicata l'età, perché si presume che ogni lettore è diverso, anche ci sono bambini di 7 anni che leggono tutto e bambini magari di 12 che non leggono niente, quindi anche questo è molto relativo.
Anche genitori che leggono poco e magari esatto, con quel libro per il figlio aprono un cassetto che non avevano mai aperto.
Sì,
no?
La letteratura credo che debba essere sempre considerata come universale, cioè le storie sono storie, esatto, o funzionano o non funzionano, per grandi o per bambini che
esatto,
siano, poi no? Cioè ti coglie, ti rapisce oppure no. Questo.
Ma c'è un altro esempio di un altro libro di cui non abbiamo parlato in questi giorni, ma un libro sul mare che si intitola Un delfino piccolo piccolo, è un libro di tanti anni fa, è un progetto speciale voluto dall'ospedale di Varese per la neonatologia, è una grande metafora, è un progetto Cartusia, noi con Cartusia facciamo sempre questi progetti difficilissimi dove le storie sono sempre metafore. Tant'è vero che vengono vendute anche in libreria per tutti, invece chi ci si riconosce perché comunque sta vivendo la situazione da cui la storia nasce, naturalmente ci si riconosce e lo legge per quello, ma invece poi sono libri davvero per tutti. Ma nel caso del delfino piccolo piccolo voluto dalla neonatologia, uno dice per chi è? Perché in effetti si racconta la storia attraverso i delfini di una nascita improvvisa, è molto emozionante, molto poetica, anche perché tutti gli animali appunto rappresentano qualche cosa, per esempio il polpo che ha 8 tentacoli rappresenta tutti i medici, tutti gli infermieri, cioè tutte quelle persone che si occupano di quel bambino
per cercare di salvarlo,
di cui i genitori non possono ancora occuparsi perché in un'incubatrice che nel caso della storia diventa un sottomarino. E tra l'altro scrivendo questa storia scopro che il polpo davvero ha 3 cuori, non soltanto 8 tentacoli, quindi c'è un momento molto emozionante perché la mamma si sente esclusa, non potendo toccare questo piccolo che nel caso della delfina a lei sembra quasi un pesce, no? Molto piccolo, non riesce a riconoscerlo, e a un certo punto invece il polpo dice abbraccialo, anzi è proprio il piccolino che finalmente parla, questo pesciolino che non parla dice abbracciami, e lei dice ma io ho solo un cuore, mentre tu al polpo appunto che rappresenta questo mondo che lo cura hai 3 cuori, e il polpo dice tu hai 1000 cuori. È un momento di grandissima emozione. Ecco,
sì,
questo libro
commovente.
Per chi è? No, uno si domanda per chi è? È per quel bambino che diventerà grande e lo leggerà, è per i fratellini se ci sono, o è per i genitori che stanno attraversando quei 2-3 mesi difficilissimi che di solito li accompagnano nella neonatologia. Eppure da vedere un albo di animali.
Certo,
ecco, quindi ecco come è molto difficile, no?
È il potere della metafora.
Ecco,
che...
io sono invece sulla copertina di un libro recente di Emanuela Nava che sono 82 parole per cambiare il mondo. Mi piace associarlo anche a questa sua presenza all'interno di un festival che parla di tematiche ambientali. Quali sono le parole magiche per cambiare il mondo anche in senso ambientalista?
Ma allora, questo è un libro, sono 82 parole dal punto di vista etimologico.
Sì.
Però partendo dall'etimologia poi ci sono 4, 5, 6, 7 righe per ogni parola che sono anche poetiche, quindi non sono assolutamente didattiche,
sì,
anche un po' metaforiche. C'è questa cosa che ricorre la pazienza che ha la terra, non ci pensiamo mai. La terra gira tutti i giorni attorno al sole con una grandissima pazienza, senza che nessuno le dica mai di farlo. E ricorre in alcune parole questa presenza della terra, questa presenza, sì, che ci insegna, nel senso che ci segna in un certo senso, a cui non pensiamo. Noi siamo su qualcosa che si sta muovendo, una sorta di nave che gira per questo mare stellare e che lo fa da sola, senza che nessuno glielo dica, e con una enorme pazienza.
Ecco, ieri mentre chiacchieravamo poi a pranzo insieme, tu hai citato la parola humus, e questa, sì, l'etimologia di questa parola racconta.
Ho citato umile.
Umile, esatto.
Umile viene da humus, che significa terra, non nel senso del pianeta, ma la terra che si tocca, e la terra da cui tutto nasce, che poi è anche la stessa terra in un certo senso, quindi può avere i due significati della terra da cui tutto nasce.
Sì, questo
questa
è
la parola, spesso umiliata e vilipesa, umile, perché si dice sono brutto, no? Sei umile, sei, certo, una cosa così brutta. Invece no, ci ricorda appunto di nuovo la pazienza della terra e questa capacità di stupirci, di meravigliarci. E c'è anche un'altra parola, la parola miracolo mi viene in mente, sempre nel libro
delle 82 parole.
Miracolo viene da mirare, prendere la mira. Se siamo capaci di prendere la mira, ecco, possiamo dire così, possiamo scoprire i miracoli ovunque. Noi cerchiamo sempre chissà quale grande miracolo, ma il miracolo è ovunque, nei gatti che fanno le fusa, nei fiori che sbocciano, e di nuovo nella terra che gira tutti i giorni con pazienza per noi il sole.
Beh, bellissimo questa, sì, cosa delle parole.
Come diceva Rita, vorrei fare addirittura un reading, perché tu consiglio di un bibliotecario di Giulianova in Abruzzo, perché le 82 parole sono in ordine alfabetico, quindi se uno,
fantastico,
legge il libro le vede in ordine alfabetico.
È anche un format radiofonico, mi viene da dire, eh? Cioè,
guarda,
perfetto.
Io avevo voluto, perché ho tirato fuori 59 parole tra queste 82 e le ho messe in ordine logico, e io stessa mi sono sbalordita. È una sorta di viaggio iniziatico che viene fatto, cioè mentre le spostavo a destra e a sinistra, come questo gentile e acuto bibliotecario mi aveva suggerito, ho visto che veramente una dopo l'altra davano un senso. Si parte dalla parola salutare, la prima cosa che si fa, dato salutare significa augurare la salute, non ci pensavo mai, e si finisce con grazie, che vorrei vedere questa esplosione di grazie, nel vero senso della parola.
Sì, è proprio un'indicazione anche poetica e politica, anche, no? Di quel mondo, sì, che noi vorremmo costruire, che stiamo cercando, sì, con tutte le forze.
Sì.
Ed è il senso,
sì,
profondo del festival, poi, no? Questo, sì, indicare delle strade percorribili in realtà da ciascuno, semplicemente avendo questa capacità di sviluppare un altro modo di guardare, di vedere e mirare, prendere bene la mira, come dici tu, verso un miracolo da compiere.
Sì. Io penso sempre, noi vogliamo sempre cambiare il mondo e non pensiamo mai che dovremmo prima di tutto cambiare noi stessi.
Sì, è il primo atto rivoluzionario, esatto.
Sì, è l'unico,
sì.
Cambiando noi stessi la coscienza si moltiplica, c'è una specie di veramente moltiplicazione, quasi nostro malgrado, che però avviene.
Allora,
perché abbiamo avuto la capacità di cambiare noi stessi.
Salutiamo Emanuela Nava, la lasciamo alla sua passeggiata sulla spiaggia cagliaritana.
Però io vi aspetto oggi pomeriggio alle 5, assolutamente, perché lì si parlerà di Passata la tempesta, che, guardate, giusto due parole, è una storia vera, la storia di 5 persone che hanno una malattia che ha a che fare col sangue, cioè con la coagulazione del sangue, che hanno passato un po' una vita sotto una campana di vetro, e poi attraverso Sobi, che è la loro azienda farmaceutica, che comunque fa delle cose a volte rivoluzionarie, ha cercato uno degli skipper più bravi che ci sono in Italia, Mauro Pellaxé,
sì,
e gli ha fatto fare una vera regata a Genova 2 anni fa. E la cosa meravigliosa è questa, che il giorno prima loro sono andati e hanno fatto qualche piccola prova, no? Per capire come ci si muove in barca,
sì,
che cosa bisogna fare, per non essere proprio lì come dei 5 baccalà. E poi una bellissima giornata di sole, un po' come oggi a Cagliari. Quando sono partiti il giorno dopo, e invece è venuto di tutto,
la
una tempesta,
tempesta
spaventosa. E se loro ce l'hanno fatta, sono riusciti, ecco la grande metafora. Se lei sente parlare queste cinque, sono degli adulti naturalmente, queste cinque persone, e che raccontano la loro regata, cioè la felicità assoluta, perché attraverso quelle due ore così spaventose, perché addirittura una barca che era di legno è affondata, poi tutto bene, finito tutto bene, ma per dire che situazione era il mare, e loro ce l'hanno fatta, sono riusciti col freddo, il mal di mare, la paura, acqua dal cielo, acqua dal mare, appunto questo Poseidone che è arrivato,
scatenato,
che si è scatenato tutte le ire possibili e immaginabili. Bene, ce l'hanno fatta, e loro hanno detto: la nostra vita, abbiamo capito che no, basta campane di vetro, no? Possiamo veramente, abbiamo capito che ce la possiamo fare,
andiamo ad affrontare la tempesta. Noi salutiamo Emanuela Nava.
Anch'io vi ringrazio moltissimo e grazie per questo bel regalo che mi avete fatto, questo grande mare bellissimo che sto guardando.
Alla prossima, grazie mille,
arrivederci, grazie mille. Salve. Ciao Rita, grazie.
Ciao, 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 ciao.